Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Mocetti, questa è La Consulenza. Oggi abbiamo un tema davvero un po' particolare alla consulenza. Vogliamo parlare dell'incontinenza dello sportivo. Dicevo, si tratta di un argomento un po' particolare perché sappiamo che in generale quando si parla appunto di un tema che riguarda l'intimità di una persona c'è anche un po' di reticenza nel parlarne, nel dire che sussistono questi problemi. A volte non se ne parla né con le persone che stanno vicine, quindi se si è giovani, anche se questo argomento riguarda più le persone un po' più in là con gli anni, quindi non se ne parla con la mamma, col papà, e da grandi nemmeno col compagno o la compagna, e si ha timore persino a parlarne con il proprio medico. Voi sapete, alla consulenza noi abbiamo sempre tutta una serie di esperti, quindi oggi è davvero l'occasione per ascoltare, ma soprattutto per fare le vostre domande, per cui io da subito vi ricordo i nostri numeri di telefono. Se volete scriverci, utilizzate il sistema del messaggino via WhatsApp, fatelo allo 076 321 1113. Se invece volete, ci sono anche i telefoni aperti 0848 03 0808. Proprio ieri sera è stato organizzato un incontro informativo da Ars Medica Bellinzona proprio su questo tema: come vincere la sfida dell'incontinenza nello sport. E siccome si è trattato di un incontro davvero molto interessante, abbiamo voluto riproporvi il tema oggi con gli stessi relatori. Quindi oggi qua con noi in diretta c'è Michela Meschiari, che è fisioterapista ed è proprio specializzata anche in pavimento pelvico, e poi tra un po' raggiungeremo telefonicamente Diana Panizza Matis, che è nutrizionista. Capiremo che anche la componente nutrizionale, ma soprattutto quella di idratazione, è molto importante per aiutare a contenere queste problematiche. E avremo Roberto Pasqualetti, che è un medico specialista in ginecologia, ostetricia e uroginecologia, proprio perché si tratta di una patologia che può colpire anche gli uomini, ma colpisce soprattutto le donne. Allora magari qualcuno sta già dicendo: è un tema da donna, io oggi posso anche non ascoltare. Non è vero, perché comunque tutte queste donne sono anche mogli, compagne, vanno a fare sport insieme alla famiglia, vanno a camminare, a correre, e quindi chi le supporta può essere molto informato e aiutarle. Buongiorno Michela.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo proprio dalle cose più facili, perché si parla chiaramente di pavimento pelvico che comincia a non essere più così resistente, o addirittura con l'età c'è questa lassità. Spieghiamo che cos'è esattamente il pavimento pelvico.
Allora, il pavimento pelvico è questo insieme di muscoli, legamenti e tessuto connettivo che sta alla base del nostro bacino. Ci permette quindi di chiudere inferiormente la cavità addominale. Ha diverse funzioni, ha la funzione di permetterci di trattenere urina, feci, ci dà un supporto durante la gravidanza a noi donne e durante il parto, e ha anche il grande ruolo del sostegno degli organi.
Ecco, e quindi partiamo proprio dall'incontinenza urinaria, che è la problematica insomma principale. Durante l'attività fisica può diventare anche una vera sfida, come si diceva, è più comune di quello che si pensa, sì. Però viene taciuta. Sono tante le donne che magari anche solo in un momento della loro vita, in particolare dopo un parto, fin tanto che non si riprendono, chissà quante ascoltatrici adesso a casa si ricordano di essere andate in palestra a fare la lezione di ginnastica e salendo su e giù da uno step, facendo i salti di aerobica, oppure anche chi non va in palestra, correndo, camminando. Alcune dicono semplicemente spingendo la carrozzina, quando faccio un po' di sforzo ecco che cominciano a fuoriuscire delle goccine di pipì.
Esattamente, anche magari un semplice tra virgolette starnuto può diventare causa della perdita di pipì. Si può pensare anche alla menopausa, che è anche un momento particolare della donna, che però influisce anche su questo aspetto di continenza.
Beh, ovviamente si può risolvere tutto questo, sì. Cerchiamo di capire poi più avanti con il medico, sì, le cause, esatto, perché è lui che ce le spiegherà. Giusto. Però si può fare tanta prevenzione, ma soprattutto quando subentra il problema si possono fare anche degli esercizi mirati, delle terapie che possono aiutare proprio a riprendere il controllo del proprio corpo senza rinunciare a fare sport, a fare attività fisica e a fare degli sforzi.
Esatto, importante quando iniziano a comparire questi sintomi è rivolgersi sempre prima al medico, che sia il ginecologo, il medico di famiglia, comunque dichiararlo al medico, così che possa fare la diagnosi, perché l'abbiamo proprio bisogno. E da lì poi, se il medico ritiene che ha il percorso giusto, la fisioterapia, dove si vanno a fare questi esercizi. La cosa importante che dico sempre è che gli esercizi sono basati sulla nostra paziente, non sono uguali per tutti, ed è per quello che in fisioterapia andiamo a fare una valutazione che è composta da più aspetti, che può essere prima un colloquio dove andiamo a parlare, a chiedere informazioni proprio rispetto a questa cosa, ma anche rispetto ad altre problematiche, tipo non so che lavoro si fa, in che parte appunto della vita si è, quindi magari dopo un parto, con la menopausa. Si va a fare un esame per vedere effettivamente questa forza, quanto è, quanto non è la resistenza, e da lì poi si pianifica il trattamento, perché gli esercizi sono proprio basati su quello che la nostra paziente ci dice, su quello che lei si aspetta, dov'è il suo problema, quello che abbiamo rilevato in fisioterapia, e da lì si elabora il programma individualizzato.
Ecco, dicevamo sempre, è comunque un problema che riguarda le donne con l'avanzare dell'età, quando la muscolatura poi non è più così forte, insomma si sa che poi c'è questo problema di incontinenza con l'avanzare dell'età. Ci sono le donne più giovani che hanno queste problematiche, sì, magari dopo il parto, sì, però nella maggior parte delle volte si risolve abbastanza spontaneamente con dei piccoli esercizi, sì, mirati che magari consigliano già
le ostetriche,
esatto, sì, in ospedale dopo aver, sì, seguito la paziente o il ginecologo.
Esatto.
Poi al giorno d'oggi c'è anche dottor Google, per cui si possono andare a leggere, sì, delle informazioni, sì, e noi lo diciamo sempre, attenzione a, esatto, quello che vedete, a quello che leggete, controllate, esatto, le fonti se possibile, sì, perché vedo subito anche Michela, si mette le mani nei capelli, sì, dicendo insomma bisogna fare degli interventi molto mirati.
Esatto.
Esatto. Allora, parlavamo, c'è in primis il ginecologo, ammesso che la paziente poi riveli queste problematiche, non è sempre scontato, arrivano da voi e comunque anche voi specialiste, sì, aiutate la paziente con dei controlli. Loro arrivano, non sanno esattamente che cosa aspettarsi.
No, esatto. Quello che, riprendendo un attimo prima, quello che delle donne giovani dopo il parto è che comunque fanno dei controlli ginecologici di routine, e questo poi permette magari già di dialogare col medico in caso di questa problematica. Tornando invece in fisioterapia, sì, noi andiamo a fare una valutazione manuale di questa disfunzione, quindi andiamo a osservare la zona genitale per vedere come si contrae e in qualità, anche perché ci sono muscoli che non devono intervenire, tante volte intervengono per supplire proprio il pavimento pelvico. E poi andiamo a fare anche un esame fisico, quindi sempre col consenso delle nostre pazienti, chiaramente andando a introdurre un dito nella cavità intravaginale, perché questo ci permette di sentire proprio lo stato dei muscoli, la forza e la resistenza che questi muscoli hanno.
Ma come mai c'è tutta questa resistenza muscolare, a volte troppo forte, a volte troppo lassa?
Dipende, ci sono diversi fattori che subentrano. Allora, la debolezza può subentrare appunto per diversi fattori, parti, per via vaginali, appunto cambiamento ormonale, e la troppa resistenza anche lì dipende, ci sono tanti fattori che entrano in gioco.
Evidentemente, fatta questa analisi, poi si fa una pianificazione di quello, giusto, che può essere un intervento proprio riabilitativo.
Sì. La riabilitazione non è da pensare solo come vado a rinforzare, cioè così, ma bisogna pensare che questa muscolatura ha diversi compiti, quindi sì, va rinforzata, ma va anche imparato a coordinare il movimento, a rilassare questa muscolatura e a mettere a punto, se ci sono delle disfunzioni di sinergia tra i diversi muscoli, mettere a posto tutto questo, perché la nostra muscolatura del pavimento pelvico compie diversi compiti durante il giorno per funzionare.
Allora, noi abbiamo raggiunto telefonicamente Diana Panizza, che è nutrizionista, perché sempre di più si fanno degli interventi multidisciplinari. È vero, magari, che per logica adesso della nostra chiacchierata potevamo coinvolgere un pochettino più avanti, però Diana Panizza sta lavorando, tra un paziente e l'altro ci può dare proprio questa decina di minuti, quindi la accogliamo adesso. Buongiorno Diana, ben arrivata.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Allora, sicuramente quando si pratica dello sport stavamo dicendo una persona, in particolare una donna, è chiaro che questo è un problema che riguarda anche l'uomo, però noi oggi ci concentriamo sulle donne, anche perché le cause di queste incontinenze urinarie durante la pratica dello sport sono diverse, evidentemente. Ecco, e visto che si parla di incontinenza urinaria, chiaramente le persone hanno paura poi a bere durante l'attività sportiva, prima, dopo magari il problema diventa un po' meno importante perché hanno paura durante la corsa, l'allenamento, la sessione in palestra, poi di non riuscire a trattenere. In realtà questo è sbagliato.
Esatto, sì. Effettivamente chi soffre di incontinenza urinaria teme di perdere più liquidi, più ne assume, ma questo non è un nesso diretto. Anzi, non bere durante una prestazione fisica oppure smettere di bere già diverse ore prima può portare a uno stato di disidratazione. E questa disidratazione può avere un impatto negativo anche sulla prestazione fisica. Quindi è davvero consigliato vedere di quanti liquidi ha bisogno ogni persona, perché questo è molto individuale, e capire come garantire una buona idratazione. Questo anche per evitare dei sintomi come potrebbe essere il polso accelerato, un abbassamento della pressione, un calo di concentrazione, che poi può portare anche dei rischi magari di caduta durante la corsa.
Certo, sempre normalmente tutti i medici, in particolare i medici dello sport, consigliano la corretta ed adeguata idratazione nel corso dell'attività fisica, ma già probabilmente l'atleta stesso se ne rende conto e sente il bisogno di bere. Allora, come si può comunque gestire nel caso di incontinenza l'idratazione?
Allora, diciamo che ci sono tre fasi in quello che riguarda un allenamento. La fase prima, quindi il pre-workout, le ore prima o il giorno antecedente, e lì posso già cercare di idratarmi in maniera adeguata, in modo da arrivare già pronta all'allenamento. Quello che si perde tramite la sudorazione durante una prestazione fisica lo si può misurare con un protocollo. Quindi è un iter che si può fare con l'atleta o con lo sportivo e capire veramente di quanti liquidi ha bisogno questa persona. E poi non dimentichiamo quello che succede dopo l'attività. Quindi dal momento che finisco il mio allenamento continuo a sudare, quindi continuo a perdere dei liquidi e devo reintegrarli. Quindi posso lavorare anche su questo aspetto, su questo momento. E un altro punto che ritengo fondamentale è capire come bere durante l'attività, cioè sorseggio ogni 15 minuti una piccola quantità d'acqua, oppure posso permettermi di bere un po' di più e poi fare una pausa maggiore. Quello che dicono gli studi clinici è proprio ogni 15-20 minuti di sorseggiare, e quello farlo durante tutto l'allenamento. Aiuta veramente i liquidi a venire assorbiti man mano in modo tale che possano poi avere la funzione che vogliamo, insomma, e permetterci di avere una buona prestazione.
Beh, visto che lei si occupa proprio di questo come nutrizionista, sono dei consigli che sono comunque validi a carattere generale, comunque per tutti, per tutte le persone che praticano attività fisica, o questo è comunque un po' più mirato per chi ha questa problematica di un po' di incontinenza urinaria durante lo sport?
Allora, quello che abbiamo detto finora può essere valido per diverse discipline, può essere valido in generale anche per chi non soffre di incontinenza urinaria. Si è visto però anche in giovani atlete, tramite degli studi abbastanza recenti, che la tendenza di chi soffre di questa sintomatologia è proprio quella di bere ancora meno per i timori che dicevamo all'inizio, e quindi è diciamo una categoria, una parte di sportivi un po' più delicata, ecco. Quello che è anche fondamentale, soprattutto in caso di incontinenza, è capire la tipologia di bevanda, perché magari in generale possiamo dire si può bere un po' quasi quello che si vuole, tra virgolette, mentre chi soffre di incontinenza urinaria dovrebbe magari limitare l'assunzione di caffeina. E c'è una alta evidenza in studi clinici che dimostrano che può esserci un nesso fra la caffeina e i sintomi di incontinenza urinaria. Quindi non è limitando determinate bevande che curo l'incontinenza, ma riduco quello che sono proprio i sintomi.
Mm-hmm. Immediati, quindi se io chiaramente adoro la caffeina posso assumerla in un altro momento della giornata. Magari da quanto prima sarebbe meglio non bere caffeina?
Allora, gli studi hanno dimostrato quello che succede durante. Non ho dei riferimenti numerici in termini di ore, ecco, per dire dobbiamo smettere di assumere caffeina un tot di ore prima di iniziare l'allenamento oppure la gara. È vero però che la caffeina ha un'emivitta di circa 5 ore. Significa che dopo 5 ore nel sangue ho ancora la metà dei milligrammi di caffeina che ho assunto. Per cui direi almeno una mezza giornata prima, ecco, se vogliamo trarre questa conclusione, mezza giornata o una giornata. Però appunto, ripeto, gli studi tanti dicono di tralasciare la caffeina o di ridurla, ma non è ancora una linea guida proprio ufficiale e internazionale, diciamo così.
Ecco, visto che diceva è importante anche sapere cosa bere, evidentemente si consiglia sempre agli sportivi di bere acqua, che cos'altro andrebbe evitato?
Ma l'acqua naturale rimane in ogni caso la scelta migliore. C'è una differenza fra l'acqua del rubinetto e l'acqua minerale, anche quella non gasata, e la differenza è il contenuto di sali minerali. Allora, fino a un 5 ore di attività fisica alla settimana possiamo andare tranquillamente con l'acqua naturale. Un'acqua mineralizzata la consiglio soltanto in casi specifici, laddove è necessario inserire magari più sodio, perché l'attività supera le 3 ore di durata. Le linee guida della Società Svizzera di Nutrizione Sportiva indicano anche che a partire da un'ora di allenamento, oppure se un allenamento è molto intenso, già a partire da 45 minuti, possiamo inserire una bevanda isotonica. L'importante è che non sia troppo concentrata. Ecco, io lo dico anche ai miei pazienti di non bere neanche un succo di frutta al 100%, perché la concentrazione è talmente alta che i liquidi rimangono a lungo nello stomaco e noi vogliamo che zuccheri, energia e liquidi entrino nei tessuti per darci la prestazione, ecco.
Ecco, molto spesso gli sportivi, soprattutto quelli di elite, comunque chi si allena regolarmente, poi conosce tutto su integratori, bevande, poi non necessariamente fanno i gesti giusti, però tra il pubblico c'è anche chi, a dire bevanda isotonica, non sa di che cosa stiamo parlando. Allora vogliamo spiegarlo?
Allora, una bevanda isotonica ha di base l'acqua con l'aggiunta di una determinata quantità di zuccheri, che possono essere sotto forma del classico zucchero bianco da cucina, quindi il saccaroseo, possono essere degli zuccheri sotto forma di fruttosio, oppure delle bevande sportive apportano anche della maltodestrina. Si parla sempre di zuccheri, sono varie tipologie di zuccheri che vengono assorbite in maniera differente e sono molto leggere da digerire, ecco. non devono causare disturbi gastrointestinali, chiaramente. E isotonico significa che la concentrazione è proprio ideale in caso di sport. Possiamo anche accennare a delle bevande ipotoniche. Ipo significa meno, quindi meno concentrate, cioè più diluite, dove ho più acqua, in modo tale che la bevanda risulti ancora più leggera. E queste bevande si possono comprare nei supermercati, quindi ci sono sotto forma di polvere, ci sono già pronte, diciamo, pronte all'uso, oppure si possono anche creare in casa, quindi lì riusciamo anche a risparmiare un attimino. Crearle in casa con la base, ad esempio, di una tisana, dove aggiungo dello zucchero o un pizzico di sale per chi, come abbiamo detto prima, magari fa un allenamento che supera le 3 ore. Ci sono varie ricette, ecco. Posso mettere un goccio di succo di frutta, sono tipologie di bevande così.
Ecco, qualcuno ci chiede che cosa ne pensa di mettere nell'acqua anche degli integratori.
Integratori magari si intendono sali minerali, vitamine?
Non è specificato nel messaggio, parlano proprio di integratori.
Sì, allora la sento molto male in questo momento. Però allora non è specificato nel messaggio, immagino che si intendano delle vitamine. Si sa che quello che si perde attraverso la sudorazione è principalmente sodio, quindi non è necessario nella maggior parte dei casi aggiungere vitamine o sali minerali come può essere calcio o magnesio. Però questo va visto davvero in maniera individuale con la persona. Quello che chiedo io in consultazione, ad esempio, la frequenza degli allenamenti, la durata, l'intensità, sono tutti fattori che mi portano appunto a rispondere sì, aggiungiamo dei sali minerali oppure no, non è necessario.
Ci chiedono anche se va bene aggiungere la frutta all'acqua.
Dei pezzi di frutta, magari per dare sapore, quello lo vedrei ad esempio come possibilità per idratarci durante una giornata comune, per coprire il fabbisogno di liquidi basale, diciamo. Sì, perché no?
Invece un ascoltatore dice, ma aggiungere zuccheri e minerali non vuol dire anche alterare il metabolismo che in teoria è già abituato a distinguere?
Allora, la questione degli zuccheri tocca un campo un attimo più ampio. Se pratico un'attività per la quale ho bisogno di zuccheri, magari per un lungo periodo o perché l'intensità è così alta, allora questi zuccheri vengono trasformati in energia, non si accumulano neanche nel corpo e il mio metabolismo li gestisce molto bene. È vero che noto in alcuni sportivi il timore di avere degli innalzamenti glicemici o di avere, perché parliamo sempre, consigliamo sempre di ridurre gli zuccheri, no? Soprattutto quelli semplici, per una questione di salute e di benessere. Però nello sport il discorso è un po' differente. Allora, se io pratico un'attività fisica e assumo degli zuccheri in quel momento, ecco che i miei organi, il pancreas non deve produrre insulina per gestire lo zucchero, perché il movimento meccanico della muscolatura chiama questi zuccheri automaticamente e li trasforma direttamente in energia. Questo però va fatto in un certo range, non devo pensare magari di fare una passeggiata di 30 minuti o una passeggiata a ritmo tranquillo di un'ora e di aver bisogno di zuccheri, questo no. Quindi il fabbisogno dipende dall'intensità, dalla durata e da quello che faccio. La maggior parte delle persone può andare tranquillamente ad allenarsi anche solo con acqua. Questo rimane la base dalla quale partire, sì. Quindi non altero il metabolismo in questo senso, ecco.
Ecco, Diana Panizza Matis diceva in apertura di quanto comunque è importante e fondamentale idratarsi, è importantissimo farlo alla fine dell'allenamento. Vogliamo dare 2 indicazioni agli ascoltatori.
Alla fine dell'allenamento è fondamentale continuare a bere, Allora, le linee guida indicano di controllare la colorazione delle urine, quindi possiamo continuare a bere finché vediamo che le urine diventano di un giallo paglierino, un giallo chiaro. Non devono diventare trasparenti, perché allora può significare che ho bevuto già troppo. In genere si calcola di reintegrare i liquidi che abbiamo perso per 1,5. Significa, se ad esempio durante l'attività ho perso un chilo, quindi sotto forma di un litro di sudore, allora berrò poi 1,5 litri di acqua, perché la sudorazione non si ferma appena noi terminiamo l'allenamento, ma continua magari anche nelle ore successive. Quindi continuiamo a bere per diverse ore dopo.
Allora, un'ultima domanda da parte di una nostra ascoltatrice, poi la lasciamo scappare. Una signora ci domanda: ma quando ci sono i crampi la sera, dopo una grande camminata, appunto dopo aver sudato molto e c'è stata una perdita di sali minerali, andrebbero dunque integrati questi sali minerali?
Allora, farlo dopo purtroppo è già tardi. Se una persona ha la tendenza di avere dei crampi muscolari, quello che farei è davvero anticipare e prevenirli. Quindi se so che domani farò una camminata e rischio poi di sentirne a livello di muscolatura, ecco che guardo già 2 o 3 giorni prima di idratarmi molto bene. È anche vero che la causa dei crampi è molteplica, cioè ci sono diverse ragioni per l'insorgenza dei crampi. Può anche essere che faccio un allenamento al quale non sono abituato e quindi devo adattare questo allenamento man mano. Però in campo nutrizionale diciamo che sarebbe opportuno intervenire preventivamente.
Grazie mille Diana Panizzamatis per tutti questi importanti consigli che riguardano soprattutto la nostra idratazione. Noi ascoltiamo Céline Dion e poi raggiungiamo il dottor Roberto Pasqualetti. E noi torniamo in diretta alla consulenza. Oggi stiamo parlando di tentare di vincere la sfida dell'incontinenza nello sportivo, una problematica che colpisce soprattutto le donne a causa di poi un pavimento pelvico abbastanza debole, però riguarda anche gli uomini. Noi ci concentriamo oggi sulle donne. Abbiamo raggiunto il dottor Roberto Pasqualetti, che è specialista in ginecologia ostetricia e uroginecologia. Buongiorno dottore.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, diciamo che comunque un prolasso del pavimento pelvico è abbastanza diffuso. Chiaramente è una problematica che subentra spesso con l'età, però ci sono anche delle giovani donne che ne possono soffrire. Allora, quali sono le cause principali? Perché succede?
Ma allora, come lei giustamente ha detto, i problemi di prolasso genitale sono più una patologia frequente nelle donne che hanno una certa età, soprattutto dopo la menopausa. Se questo compare in età più giovane, si tratta generalmente di problemi legati alla costituzione fisica stessa della paziente, quindi con una costituzione del tessuto connettivo piuttosto debole che fa sì che ci sia una certa lassità legamentaria oppure diminuzione del tono muscolare, questo proprio per costituzione. Però da ricordare anche che nelle donne giovani c'è l'influenza della gravidanza e del parto che inevitabilmente porta, non sempre, ma può portare ad un indebolimento del pavimento pelvico, che poi si manifesti con un vero e proprio prolasso oppure che si manifesti con un semplice indebolimento, questo è chiaramente molto variabile.
Dottore, io sento che purtroppo la linea è molto disturbata. Proviamo a parlare ancora un momento, forse mi fanno segno che è migliorata, altrimenti proviamo a richiamarla. Allora, evidentemente, come stava dicendo, possono esserci delle cause fisiche. Accennava al fatto che dopo il parto, chiaramente per tutto quello che succede, ci può essere questo allungamento anche dei muscoli, eccetera, però spesso dopo una piccola riabilitazione, questo è un problema temporaneo che tende a sparire.
Sì, questo sicuramente, la riabilitazione, la ginnastica e fisioterapia del pavimento pelvico ha una funzione molto importante. Ora bisogna considerare che il cosiddetto prolasso genitale, il cosiddetto descensus degli organi genitali, non è qualcosa con tutto o nulla, è qualcosa che ha una manifestazione graduale. E molto spesso noi ginecologi vediamo in studio pazienti che hanno magari partorito da poco e dove notiamo già un iniziale prolasso, anche se non è sintomatico, anche se non si manifesta con dei sintomi ben chiari. Tanto per capirci, tutto quello che rimane un pochino sopra il piano imenale generalmente non comporta grossi sintomi. I sintomi compaiono soprattutto quando l'abbassamento del prolasso supera il piano imenale, quindi comincia a diventare disturbante.
Dottore,
questo per dire che sì.
Proviamo proprio a richiamarla, probabilmente lei non lo sente, ma per noi la linea è tanto disturbata. La richiama immediatamente la nostra super telefonista Tania Ciriaco. Intanto Michela Meschiari, ricordo per chi si fosse sintonizzato dopo, fisioterapista. Evidentemente si può fare tanto, una cosa che non abbiamo ancora sottolineato è che ci vuole ovviamente un approccio multidisciplinare, deve essere il problema affrontato da diverse angolazioni. Per cui ci sarà il livello medico, il livello nutrizionale che abbiamo appena sentito, poi ci sarà quello atletico legato alla preparazione atletica, però c'è anche la riabilitativa che compete proprio voi.
Esattamente, il nostro approccio è lavorare giustamente in sinergia con tutti gli altri operatori sanitari per portare a risultati, quindi gli esercizi vanno basati anche, per esempio, penso alla preparatrice atletica che lei prepara proprio il gesto atletico e noi entriamo in questo ambito per andare a lavorare insieme per sistemare questa problematica a livello del gesto atletico.
Certo, ci vuole tempo per sistemare questa situazione?
Beh sì, come ogni rinforzo muscolare richiede tempo e richiede tanta costanza. Io quello che dico sempre alle mie pazienti è che quello che facciamo noi in fisioterapia è molto importante, ma è tantissimo anche importante quello che loro fanno a casa. Quindi l'esercizio che loro svolgono a casa con costanza o i nostri consigli, per esempio come alzare i pesi piuttosto come idratarsi, che diceva prima la collega, e tutto, fanno sì che il trattamento abbia la riuscita maggiore possibile.
Ecco, abbiamo di nuovo il dottor Pasqualetti in linea. Dottore, si diceva ci sono dei fattori anatomici, dei fattori ormonali, poi ci sono degli eventi tipo il parto, però possono le persone compiere anche alcuni errori, per esempio durante la loro vita quotidiana, durante lo sport, per cui fanno degli sforzi troppo intensi, mettono sotto troppa pressione la muscolatura, in particolare quella pelvica, oppure respirano in maniera sbagliata, per cui possono anche accentuare queste problematiche?
Ma allora sì, direi che sicuramente certe attività sportive sono più impattanti sul pavimento pelvico rispetto ad altre attività sportive. Faccio l'esempio di atlete, che ne so, pallavoliste che saltano, oppure che si facciano sollevamento pesi o che facciano esercizi di rinforzo muscolare in palestra, determinando delle grosse pressioni a livello dell'addome. In questo caso qui è chiaro che se una donna ha costituzionalmente già una certa predisposizione a sviluppare un problema di prolasso e di insufficienza del pavimento pelvico, chiaramente questo può manifestarsi prima. Ci sono sport invece che possono essere praticati senza nessun problema anche con un indebolimento già diagnosticato del pavimento pelvico, come che so io lo yoga, il nuoto, il ciclismo, il pilates eccetera, che sono sport sicuramente meno impattanti e quindi che meno disturbanti da quel punto di vista. Ci tenevo soltanto a precisare una cosa che dicevo prima, che forse non mi avete sentito, che il prolasso genitale in definitiva non è un fenomeno tutto o nulla, quindi non è qualcosa che improvvisamente compare. Generalmente le pazienti diventano sintomatiche quando l'abbassamento degli organi pelvici supera il piano imenale, tanto per capirci, allora in quel caso lì diventa disturbante. Spesso il prolasso è soltanto iniziale, non è sintomatico, non dà nessun fastidio, e siamo noi ginecologi che ci accorgiamo nel momento in cui visitiamo la paziente e vediamo che c'è un aspetto iniziale di questo tipo. Ed è in questo caso che diventa importante e necessario indirizzare la fisioterapista proprio per prevenire anche un peggioramento della situazione, perché il prolasso genitale in definitiva non è qualcosa che deve essere per forza trattato o operato, ma è qualcosa che diciamo, determina dei sintomi più o meno spiacevoli che devono essere risolti, quindi con un trattamento, sia esso fisioterapico o chirurgico.
Si può dire che l'attività fisica, comunque sportiva, di per sé non è che è quella a provocare il problema, ma tende a volte a farlo emergere. Perché
esatto, io direi di no.
Con questi sforzi ci si accorge abbastanza facilmente, quindi, che si è colpiti, c'è questa piccola incontinenza. A volte è anche davvero poca roba, si fanno dei salti, si ha proprio la percezione della fuoriuscita di qualche gocciolina. Quando bisogna preoccuparsi? Cioè basta una piccola quantità per far suonare il famoso campanello d'allarme?
No, come dicevo prima, si tratta dei sintomi, in definitiva bisogna quantificare un po' la sintomatologia. Quindi se faccio un esempio, una donna magari giovane che fa attività sportiva, che ama giocare a tennis, che vuole fare jogging, che vuole fare, che ne so io, trekking in montagna o altro, ed ha delle piccole perdite di urina che però per lei personalmente sono molto fastidiose, le tollera male, è una paziente che deve essere indirizzata comunque ad una fisioterapia, ad un trattamento, perché quello che è importante è che non diminuisca la qualità di vita della paziente. Anche perché rinunciare poi all'attività sportiva che si ama significa quindi non permettersi di mantenere una certa forma fisica che è importante negli anni. Se invece ho a che fare, che so io, con una paziente anziana che ha un'importante incontinenza urinaria, che però conduce una vita molto, molto ritirata, sta spesso in casa, esce poco e quindi diciamo la vive in una maniera per lei non disturbante, l'accetta bene soltanto con l'uso di assorbenti, ecco, qui non è che dobbiamo per forza fare qualche cosa, cioè l'over treatment non è mai una bella cosa, diciamo l'incontinenza così come il prolasso genitale va trattato in accordo con la sintomatologia che la paziente soffre.
Beh, quindi come abbiamo detto si può generalmente fare delle terapie conservative, fisioterapiche, con degli interventi specifici. Se però questo non fosse abbastanza per una ragazza magari anche giovane e sportiva, si può arrivare addirittura all'estremo di un intervento.
Sì, questo senz'altro, poi dipende di che tipo di patologia stiamo parlando, se dell'incontinenza o del prolasso genitale o di ambedue le cose che spesso si associano, però sì, certamente se la qualità di vita della paziente comincia a diminuire e non si riesce a risolvere con atteggiamenti conservativi, beh, per forza di cose bisogna arrivare alla chirurgia, questo sì.
Possiamo dare proprio solo una piccola spiegazione di in che cosa consiste l'intervento?
Parliamo dell'incontinenza urinaria?
Certo, in caso di...
Allora, in caso di incontinenza urinaria ci sono fondamentalmente, diciamo, l'intervento quello più risolutivo, in un caso specifico di incontinenza urinaria da sforzo che abbia anche un difetto del pavimento pelvico, l'intervento che corregge in un modo abbastanza efficace con una percentuale di successo che arriva anche al 90%, è quello di introdurre una cosiddetta sling sottoretrale, sling è il termine inglese per dire una benderella, un nastro che si mette in sede sottoretrale, che viene inserito con un intervento fatto per via vaginale, che può essere fatto tranquillamente con anestesia spinale e in qualche caso anche in locale, e che risolve abbastanza il problema dell'incontinenza da sforzo perché stabilizza l'uretra nella sua posizione e quindi impedisce queste perdite legate allo sforzo. Questi interventi di sling sottoretrali vengono fatti con diverse tecniche, ci sono diverse tecniche utilizzabili, anche diversi tipi di sling che possono essere usate, ma comunque di solito una buona percentuale di successo è abbastanza garantita. Un'altra possibilità che però si verifica, si indica più magari per le pazienti più anziane, è quella delle iniezioni intrauretrali con delle sostanze di massa che creano un rigonfiamento dell'uretra e chiudono di più il lume uretrale, fanno in modo quindi che le perdite di urina siano più limitate. Però fra i due interventi sicuramente quello della sling sottoretrale in determinate situazioni ha un'efficacia molto più alta.
Ecco, in conclusione un'ultima domanda, dottore, perché so che poi lei deve scappare, dicevamo comunque all'inizio che molte persone non ne parlano, come sempre quando si tratta un argomento legato alla sfera intima, personale, tante volte c'è un po' di reticenza a parlarne persino con il proprio medico o con le persone che stanno vicino. Quindi quando una persona si chiede ma insomma io alla fine devo comunque continuare a fare sport oppure mi devo fermare vista questa problematica? Lei cosa risponde?
No, assolutamente no, soprattutto perché come dicevo prima l'attività sportiva ha un grosso impatto sulla salute fisica in generale, quindi l'idea di fermarsi e non fare più sport è di per sé sbagliata. E gli interventi che, se si dovesse arrivare alla chirurgia, gli interventi che si fanno sono interventi comunque ben gestibili, quindi non rinuncerei alla scelta di vita che ho fatto perché ho una qualche forma di incontinenza. Poi si può anche scegliere nell'andare avanti della vita, ovviamente, di passare degli sport che siano magari meno impattanti sull'incontinenza, come dicevamo prima, però queste sono scelte personali. E ovviamente se l'attività sportiva che io conduco è un'attività sportiva che mi piace, che faccio volentieri e che mi rende più felice, non si vede la ragione per cui non debba rinunciare.
Grazie mille, dottor Pasqualetti. Come promesso, la lasciamo giustamente ritornare al suo lavoro. Noi siamo invece ancora in studio con Michela Meschiari, ricordo, fisioterapista, si occupa proprio in particolare di pavimento pelvico, ha fatto una specializzazione. Magari proprio il nostro pubblico non immagina che la fisioterapia è davvero a tutto tondo e riguarda qualsiasi tipo di muscolatura, quindi anche quella pelvica.
Esattamente, magari non ci si aspetta da un fisioterapista questo tipo di trattamento, però sì, ci sono specializzazioni che andiamo a fare normalmente post laurea, post bachelor, che ci indirizzano verso la riabilitazione, le disfunzioni che sono diverse per poter aiutare il più possibile le nostre pazienti o i nostri pazienti.
Ecco, quindi come si diceva prima, la diagnosi in primis viene fatta dal ginecologo, dal medico, giusto. Poi quando la persona arriva dal fisioterapista, anche lei, comunque lei, le colleghe, fate tutta una serie di controlli che servono anche nel tempo per constatare i miglioramenti. Ci sono comunque nello sport dei movimenti che incidono molto di più rispetto ad altri, tipo i movimenti bruschi, abbiamo parlato di salti, di corsa, quali sono questi movimenti?
E come diceva giustamente il dottor Pasqualetti, ci sono sport che sono più impattanti perché vanno a creare questa pressione all'interno del nostro addome molto importante, qui la nostra muscolatura deve tenere molto di più, come la corsa, la pallavolo, alzare pesi molto importanti, per cui ecco, tutti questi possono influire. Però, come giustamente ha detto il medico prima, è importante che se uno vuole fare quell'attività sportiva, il più possibile si lavori per mantenerla, perché è un aspetto della nostra vita importantissimo.
Poi evidentemente esistono delle discipline più dolci, sì, più rispettose,
esatto.
Parliamo per esempio
Pilates,
sì, yoga oppure sì. Se si sta seduti, ciclismo,
sì.
Ecco, per cui per non smettere l'attività fisica si potrebbe magari provvisoriamente passare a delle attività più
esatto.
Dolci intanto che poi si fa una riabilitazione. Come avviene questa riabilitazione?
Questa riabilitazione, appunto, come dicevo prima, è molto individualizzata e si fanno esercizi magari unicamente con il nostro aiuto verbale per andare a contrarre in diverse posizioni, quindi magari sdraiate, sedute, in piedi, magari con l'ausilio. Esistono dei pesetti, per esempio, vaginali, che questi vengono usati inserendoli in vagina e che permettono di sentirlo e quindi andare a contrarre, che magari si può dire, ok, usiamoli con determinati esercizi per aiutare la paziente a sentire questa muscolatura perché non è così evidente. Oppure semplicemente la paziente impara bene a percepirlo e poi lo si trasferisce nell'approccio più palestra inizialmente da noi per andare proprio a allenarlo bene e poi nell'approccio invece più sportivo.
Si diceva anche col dottore che persino una respirazione sbagliata può essere impattante.
Sì, è chiaro che come noi respiriamo ha un'influenza importante perché va a creare più o meno pressione nella nostra pancia, ecco, mettiamola così.
E comunque se si capisce di avere queste problematiche è anche bene evitare allenamenti molto intensi e molto prolungati nel tempo.
Diciamo che è sempre importante rivolgersi al medico. Come diceva prima il dottore, sono poi loro a definire questo aspetto, no? Come faceva giusto l'esempio prima, magari ci sono persone che questa problematica non impatta sulla loro vita o magari sì. Ecco, questa è una problematica che normalmente definisce il medico.
Diciamo che comunque con il lavoro pelvico non mirate solamente a rafforzare questa muscolatura.
Impariamo anche a rilassarla e a coordinare perché è importantissimo che il muscolo sia in grado di rilassarsi. Pensiamo appunto al parto, in quel momento lì deve essere preparato a permettere la fuoriuscita del bambino o della bambina. In altri ambiti deve rilassarsi, per esempio, per la fuoriuscita di urina e di feci, oppure anche durante i rapporti sessuali, e invece in altri ambiti deve essere forte e resistente. Questi due aspetti anche molto importanti. Deve essere forte in quel momento, ma anche tenere nel tempo, quindi ha diversi, sì, aspetti.
Una cosa forse che possiamo dire, che non l'abbiamo mai detta, è che una persona non deve immaginare magari di avere una scarsa qualità fisica, di non essere allenato, ma è proprio un problema specifico di un certo gruppo
Sì,
muscolare.
anche perché spesso all'inizio noi chiediamo alla paziente di contrarre, non sempre è facile percepire questa muscolatura, anche perché non è una muscolatura come il nostro gomito che vediamo tutti i giorni muoversi. È una zona che comunque già fatichiamo a vedere senza magari l'aiuto di uno specchio, così, e quindi non ci viene automatico dire: ah, aspetta che la contraggo, come posso piegare un gomito?
Ci vuole tanto tempo per arrivare a dei risultati? Si diceva prima, no? Bisogna armarsi un po' di
Di
santa
pazienza.
pazienza, come per tutte le riabilitazioni.
Allora, normalmente si dice che comunque un paio di mesetti ci vogliono, però ci sono diversi fattori che influenzano questo. Quindi, a che livello di forza e resistenza è la nostra paziente, quali problematiche noi troviamo, e poi anche spesso è quanto poi si fa a casa, proprio la sinergia tra terapista e paziente. Quindi diciamo che dare una tempistica esatta è molto difficile perché sono troppi fattori che subentrano per influenzarla.
Ecco, un'ascoltatrice ci dice: ma scusate, una curiosità, si va in un normale studio di fisioterapia, la durata della terapia è quella classica di circa una mezz'oretta?
Allora, l'importante è accettarsi che all'interno dello studio vi sia qualcuno specializzato per il pavimento pelvico. Questa, ecco, è la prima cosa, chiaramente. La durata dipende da studio a studio. Ecco, io non posso esprimermi per gli altri. Personalmente, la prima seduta da noi ha una durata di 45 minuti perché ci vuole un attimo più tempo per andare a spiegare prima di tutto cos'è il pavimento pelvico, la presa a carica e tutto. Quindi la prima seduta normalmente dura 45 minuti e le restanti a dipendenza un pochettino, normalmente mezz'ora. Però ecco, questo è, parlo per noi, ma non posso parlare per tutti.
Un ascoltatore ci scrive: ricordo mia moglie aveva una leggera incontinenza dopo il parto, però ci sono state delle ginnastiche mirate che hanno permesso di ritornare alla normalità. Allora, dicevamo prima che molto spesso, siccome poi uno è reticente a chiedere immediatamente dei consigli agli specialisti, oppure alcune persone non sapevano nemmeno dell'esistenza di una riabilitazione pelvica proprio con la fisioterapista, cercano degli esercizi in internet, chiedono consigli alle amiche, magari dopo il parto c'è l'ostetrica che dà qualche consiglio. Vogliamo spiegare un esercizio molto semplice per tutte che possono fare a casa da sole, oppure è meglio essere seguite?
È meglio essere seguite, è meglio essere seguite, ma anche magari chiedere al ginecologo quando si va o così. È meglio essere seguite perché farlo da sole magari si rischia di coinvolgere muscoli che non dovremmo coinvolgere, penso ai glutei, quindi si rischia di non fare proprio, ecco, quello che vorremmo. Il mio consiglio è anche rivolgersi a un'ostetrica, al medico, comunque personale specializzato.
Un ascoltatore ci scrive: faccio notare comunque che la problematica non colpisce solo la donna, ma anche l'uomo, soprattutto se ha subito un intervento alla prostata o alla vescica. Io, ad esempio, ho fatto degli esercizi, ho evitato l'incontinenza, che nel mio caso poteva essere sicuramente fattibile. Ecco, oggi noi ci siamo concentrate sulla donna, evidentemente, come sottolinea il nostro
Giustamente.
ascoltatore, la stessa cosa vale anche per l'uomo.
Certamente, certamente. Noi oggi qua siamo appunto a parlare più di femminile, però chiaramente può colpire anche gli uomini. Anche loro è importante che si rivolgano agli specialisti idonei per parlare di questa problematica.
Ecco, quindi quale figura devono cercare?
Ma si può parlare col medico di famiglia sicuramente, con l'urologo, però diciamo che anche già come primo attore medico di famiglia è ottimo.
Invece un'altra ascoltatrice ci dice: una mia amica è stata operata proprio 7 anni fa per un prolasso e adesso si è di nuovo ripresentato il problema. Va bene per lei fare la ginnastica pelvica oppure il problema deve risolverlo di nuovo a livello ginecologico?
Rispondere a questa domanda così senza è difficile. Io quello che dico sempre è: in questo caso rivolgetevi al ginecologo che vi ha operato o un altro ginecologo. Lui valuta quanto eventualmente è ricomparso il prolasso e quali sono le terapie giuste. Sono poi loro che decidono quali sono le terapie, come noi. E quindi io dico sempre: rivolgetevi a loro, perché sono loro che diagnosticano e poi scelgono la terapia idonea per la paziente.
Grazie mille Michela.
Grazie
Meschiari,
mille,
ricordo abbiamo avuto anche ospiti la nutrizionista, lo specialista in uroginecologia. Diciamo che il problema della salute che riguarda il pavimento pelvico è comunque molto più frequente di quello che si possa immaginare ed è inutile non parlarne, tenersi un problema che si può tranquillamente risolvere, quindi rivolgetevi agli specialisti. Buon pomeriggio, noi ci sentiamo domani.